ecco qui. E allora abbiamo finalmente un nuovo direttore sportivo, si chiama Mauro Meluso, ne parliamo tra poco. Marte Sport Live, via.
Rieccoci in studio. Passaggio tiro. Siamo pronti, tutti in testa, microfoni accesi, via.
E allora, buonasera, buonasera, benvenuti e bentrovati da Francesco Marciano, Marte Sport Live, tiro al bersaglio, sono le 20:08, buonasera Vincenzo Russo in regia, è arrivato il tweet presidenziale, il nuovo direttore sportivo del Napoli, Mauro Meluso, benvenuto nella nostra famiglia e auguri di buon lavoro, queste le parole del presidente De Laurentiis, un po' sorpresa, no? Perché addirittura si era pensato che potesse essere Frédéric Massara il DS azzurro, e invece è arrivato l'ex DS dello Spezia che ha contribuito nel 2020 alla salvezza storica, no, degli spezzini, e allora buon lavoro al nuovo direttore sportivo del Napoli che con Rudy Garcia quindi forma un tandem completamente nuovo che eredita il pesante lascito del duo Spalletti Giuntoli con lo scudetto eccetera, ma insomma non per mettere nessuna pressione a nessuno, ci mancherebbe altro. Buon lavoro a entrambi, buona serata e buonasera a Pasquale Salvione, Corriere dello Sport. Ciao Pasquale.
Ciao Francesco, buonasera a tutti.
Allora, dicevo, un po' a sorpresa è arrivato il tweet del presidente De Laurentiis, è arrivata così all'improvviso la comunicazione del nuovo direttore sportivo Mauro Meluso, tu te l'aspettavi?
Ma onestamente il nome credo abbia sorpreso tutti, che ci fosse insomma una nomina molto calda, lo avevo anche fatto capire durante la presentazione, sì, delle maglie, no? Svelando un po' di qualche retroscena dei suoi colloqui con il nuovo DS, sicuramente con Meluso ha stupito tutti, nessuno si aspettava questa soluzione, è un po' come diciamo nello stile delle nomine dei suoi predecessori, no? Perché anche Bigon e Giuntoli quando furono chiamati al Napoli erano un po', diciamo, arrivavano dalle seconde linee, ecco, per definirli così, perché anche Giuntoli era al Carpi, Bigon se non ricordo male la Regina, per cui una scelta in pieno stile De Laurentiis, che ovviamente dà tante responsabilità al nuovo direttore sportivo, però questa società ha dimostrato con i fatti di saper sostenere le sue scelte, e quindi così come il nuovo allenatore anche il nuovo DS saranno sicuramente appoggiati e spalleggiati in tutto e per tutto dalla società.
Assolutamente. Senti Pasquale, chiaramente dicevo sarà un compito bello importante che attende il nuovo DS, è chiaro che con l'allenatore dovrà fare gruppo, come si suol dire, no? Perché il tandem allenatore direttore sportivo è sempre un tandem importante, vanno a braccetto le due figure e sono delle figure di riferimento per la squadra.
Sì, molti erroneamente insomma credono che il direttore sportivo abbia solo compiti sul mercato, invece proprio certo, durante la gestione della squadra, dei rapporti con la squadra, che società squadra, allenatore squadra e tutto quello che poi succede durante la stagione, che il direttore sportivo diventa un ruolo cruciale anche nella gestione dei giocatori, di tutto quello che gli gira intorno, per cui sicuramente tutti parlano di Meluso come da questo punto di vista una persona che riesce a intrattenere rapporti ottimali con tutti i suoi interlocutori, molto bravo nella gestione dei gruppi, e quindi da questo punto di vista credo che insomma Garcia avrà un aiuto molto importante, perché di esperienza ne ha tanta, di gavetta ne ha tanta, e sicuramente quando uno arriva dalle serie minori forse arriva anche più preparato in certi spogliatoi così importanti.
Sì, sì, anche perché sinceramente come si dice, quando si fanno certi lavori così importanti come quello del direttore sportivo e si lavora in club con limitate, no, risorse economiche, come per esempio i club che ha avuto il piacere e l'onore di frequentare, ovviamente immagino il DS Meluso, le cose, le sfide sono sempre più stimolanti. Il Napoli non è finalmente, per fortuna, per il DS Meluso, un club dalle risorse limitate, o meglio, è un club dalle risorse limitate se lo paragoniamo ai super club europei, però certamente è un club in cui il direttore può divertirsi, ecco.
Sicuramente, poi trova già una squadra a mercato molto affiatata, no? Perché
certo,
chiaramente il presidente Laurenti sta lavorando non solo con l'allenatore, ma soprattutto con Michele e Mantovani, che ne hanno di esperienza anche in una piazza difficile come Napoli, per cui sicuramente si inserisce la sua esperienza, si va a sommare a quella della squadra a mercato che trova, per cui ovviamente le competenze si sommano e io credo che probabilmente, come ogni cosa, poi sarà il campo a emettere i suoi verdetti, però insomma credo che dal punto di vista del mix diciamo di persone che ha messo insieme De Laurentiis, credo che ci sia la massima disponibilità alla cooperazione da parte di tutti.
Indubbiamente. Pasquale, noi abbiamo parlato in questi giorni anche di arabi, no? Di questo mercato che sta cambiando, del calciomercato che cambia, eccetera. Certo, pare sia arrivata la prima stangata per l'Al Nasr, no? La squadra di Ronaldo, perché la FIFA ha bloccato il suo mercato per un mancato pagamento del 2018, una vecchia operazione. Che si stia per calmierare un po' qualcosa, oppure è una cosa vecchia e non dobbiamo pensare a troppe cose?
Ma sicuramente quando poi ci sono movimenti così enormi come ce ne sono stati nelle ultime settimane, tanti giocatori, cifre iperboliche che stanno girando, se chiaramente finiscono tutti questi club che magari fino a qualche tempo fa erano un po', diciamo, agivano un po' in sordina, finiscono nell'occhio del ciclone, è ovvio che anche la FIFA viene sollecitata poi ad avere più attenzione a quello che insomma succede intorno a questi club che stanno veramente, diciamo, agitando il mercato internazionale, per cui vediamo quali saranno gli sviluppi, se ci saranno ripercussioni sulle operazioni chiuse dalla Nasr. Sicuramente è anche giusto che tutti questi club poi siano attenzionati in maniera particolare, perché ovviamente vanno a incidere poi sull'economia di tutto il calcio mondiale.
Assolutamente. Pasquale, grazie come sempre, ti auguro buona serata e buon lavoro. Buona serata, buon abbraccio.
Grazie a te Francesco, buonasera a tutti.
Grazie a Pasquale Salvione, Corriere dello Sport. Sono le 20:16 e allora 339-666-9990, scriveteci le vostre impressioni sul direttore sportivo, no? Sul nuovo DS Mauro Meluso. Lo conoscevate, lo conoscete, lo apprezzate, fatemi un po' conoscere il vostro pensiero al 339-666-9990, pubblicità.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Eccoci qui. Allora, 339-666-9990, scriveteci le vostre considerazioni via WhatsApp, SMS, insomma, come vi pare, per ciò che concerne il nuovo DS del Napoli, Mauro Meluso, al quale facciamo un grande, grandissimo in bocca al lupo, in attesa di collegarci con il nostro prossimo ospite. Nato a Cosenza, il 1 gennaio 65, ha ricoperto il ruolo di DS per il Foggia, il Padova, il Pisa, la San Giovannese, il Teramo, la Ternana, nel 2011 DS del Frosinone, nel 2014 al Cosenza, poi protagonista del doppio salto dalla C alla A nel 2016 e poi nel 2019 con il Lecce e poi il contratto con lo Spezia, neopromosso in Serie A, ha contribuito alla salvezza storica del club ligure, poi ha rescisso il contratto con loro nel 2021. Allora, tra pochi istanti torniamo al telefono dal nostro amico e agente FIFA Fabio Parisi, Che abbiamo subito al telefono in diretta, che saluto, saluto, buonasera, anzi forse buongiorno se sei ancora a Miami. Ciao Fabio.
Buongiorno, no certo che sono a Miami, ci vivo sì. Ormai, quindi
ormai ci vivi, magari sai, ogni tanto capita che torni in Italia per una
sì,
rimpatriata
no,
di mercato.
Qua. Sono qua.
Bene, bene. Senti Fabio, è arrivato il tweet del presidente De Laurentiis, l'avrai certamente letto, Mauro Meluso, nuovo direttore sportivo del Napoli. È una notizia che è arrivata un po' a sorpresa quest'oggi. Si pensava che addirittura potesse arrivare a Napoli Frederic Massara, invece il presidente De Laurentiis ha sorpreso un po' tutti.
Ma lo fa ormai, gli piace al presidente fare così, no? Come l'ha fatto con Garcia, l'ha fatto col nuovo direttore sportivo. Niente, è una scelta, sì, ma conosco benissimo, ha l'esperienza necessaria per poter fare bene a Napoli, quindi facciamolo lavorare adesso.
Ah, sicuramente, va fatto lavorare. Io dicevo prima, quando tu lavori in club che hanno risorse economiche limitate, mi riferisco ai club nei quali ha militato il direttore Meluso, come con il rispetto parlando ovviamente, no? Per, come lo Spezia, Lecce, Frosinone eccetera, le sfide che affronti sono sempre stimolanti, il tuo obiettivo massimo è appunto raggiungere la salvezza attraverso magari elementi di qualità, cercare nuovi talenti eccetera, immagino che alzando l'asticella possa divertirsi di più, ecco questo volevo dire.
Ma questo è chiaro, però ha esperienza per poter capire questa cosa e comunque viene inserito in una struttura che resta sempre, perché Maurizio Nicoli resta, quindi c'è tutta la sua struttura di scouting, c'è il fatto di dover stare comunque vicino all'allenatore, di seguire, seguire questo è il notturno quotidianamente, avere rapporti per fare mercato, perché fare mercato non vuol dire soltanto andare a comprare calciatori, ma vuol dire anche venderli, vuol dire anche sistemare i giovani, vuol dire lavorare sui giovani, non ci sono problemi da questo punto di vista. Penso che farà bene anche lui, insomma, una persona che ha sempre fatto calcio e quindi saprà sicuramente sfruttare le sue esperienze fatte per migliorare quello che dovrà andare a fare il calcio Napoli, insomma.
Ecco, Napoli che insomma, ecco, è arrivato il nuovo DS. Ora il DS dovrà un po' con lo scouting ovviamente, con l'allenatore, con Rudy Garcia, con anche il presidente, dovranno un po' mettere a posto la rosa, no? Manca ancora l'ufficialità del passaggio di Kim al Bayern, ma comunque il Napoli dovrà prendere un centrale difensivo, un altro centrocampista magari. Come?
Questo è sicuro?
Ecco, sì.
Credo che prima al Bayern siano, se non ci sono complicazioni di sorta, l'operazione va fatta, il Bayern pagherà la clausola, perché non credo che il presidente faccia un euro di sconto a nessuno, e quindi questa è un'operazione fatta, bisogna trovare il sostituto e poi aspettare quello che succede, insomma. Il presidente per Osimhen ha messo un'asticella alta, il giocatore è forte, ma l'asticella è alta.
Tra l'altro ha anche chiamato in causa direttamente il patron, il presidente del PSG, no? Al Khelaifi, dicendo solo lui se lo può permettere, si sgancia un duecentino se ne può parlare, ma solo se dovesse arrivare questo tipo di offerta.
Sì, è chiaro che poi l'offerta dipende molto poi anche da che tipo di offerta sarà fatta al calciatore e che tipo di pressione eventualmente il calciatore potrà fare sulla società per andarsene. È chiaro che non può pretendere e non succederà mai, però il presidente tiene sempre, come ho detto prima, l'asticella alta, poi se ci sarà da fare una trattativa la farà sicuramente, questo è sicuro. Poi il mercato nel Napoli dipenderà molto anche da quello. Io credo che ormai non penso che sia una cosa fattibile un personaggio come Osimhen, un calciatore come Osimhen, che possa andare via più avanti. Ne ho visto di tutti i colori, però non credo, anche perché poi le società, chi lo prende, ma chi lo cede deve trovare il sostituto, e poi più il tempo passa più diventa difficile. Quindi se è una cosa che deve essere fatta, sarà fatta nel giro di di poco, io credo. Poco intendo qualche settimana, non sicuramente.
Possiamo immaginare una deadline al 31 di luglio, pensiamola così, no? A 20 giorni dalla fine del campionato o addirittura prima? Dall'inizio del campionato o pensi addirittura prima?
Ma come ho detto, io secondo me prima, non si può aspettare fino in fondo per cedere e per sostituire un giocatore come Osimhen, ecco.
Eh certo. No, no, è chiaro. Senti, a proposito di calciomercato, la FIFA ha diciamo così bloccato il mercato dell'Al Nasr per una questione precedente a queste ultime operazioni, una cosa del 2018, eccetera. Io nei giorni scorsi speravo che la FIFA in realtà intervenisse in relazione ad altre cose e non in relazione a un fair play finanziario che però riguarda solo i club europei, ovviamente. Quindi
lasciamo perdere la FIFA.
lasciamo perdere, però ecco, diciamo che dovrebbe intervenire, no? Perché questo mercato è un mercato impazzito. I club europei devono far fronte e devono anche, secondo me, stare attenti.
È un mercato arabo. Sì, ripeto, non c'è problema nel momento stesso in cui una società decide di spendere quello che spende, ma ha i soldi in cassa, paga cash in contanti, nel senso paga subito e si risolve il problema. Io credo che questa avvertenza passata, come mi risulta essere, sia di qualche anno fa.
Sì.
Penso che non era quando non ci pensavano neanche agli arabi a fare una cosa come quella che stiamo facendo adesso. Quindi credo che sia 18 milioni di euro, che sia come tirare fuori, diciamo, il pacchetto di sigarette o un aperitivo con gli amici per loro. Quindi non credo che siano grossi problemi se la devono mettere a posto. Da quel punto di vista probabilmente se ne erano assolutamente dimenticati. E quindi questo fa. Poi è un discorso di eticità, ripeto, era quello che è successo in Cina tanto tempo fa e si è detto come è andata a finire. Dove non esiste tradizione, dove non esiste cultura dello sport, cultura del calcio, succedono queste cose. Arriva uno, pronti via dall'insegnato. Una volta le corse dei cavalli, hanno costruito ippodromi, prendevano cavalli, compravano cavalli a valore 10 volte superiore a quello che normalmente era quel momento, poi si sono disamorati e fine le trasmissioni, non sanno più neanche loro sono i cavalli. Sono così, in questo momento sono così. L'importante è che se promettono di pagare quei soldi ai calciatori e promettono di pagare i soldi di trasferimento, che puntualmente vengano pagati le spettanze nei momenti giusti, ecco. Solo questo sì. Dovrebbe controllare la FIFA. Poi se questi signori vogliono spendere miliardi di euro, contenti loro, al posto che comprarsi le Bugatti si comprano dei calciatori.
No, ma per carità, il punto è che chiaramente nel momento in cui arriva l'Ala Lil e chiede a Zelinski, per dirne uno che appunto sta a cuore ai napoletani, vienitene da noi, ti diamo 36 milioni di euro in 3 anni, i club non possono farci nulla, nel senso devono alzare purtroppo le mani, l'asta nel...
L'unica cosa che deve fare, non so, fanno come ha fatto Messi, che ha detto no, non ci penso neanche da altre parti, o se pensano... È chiaro che se pensano alla carriera non devono andare lì.
Non c'è dubbio. Anche
l'unica soddisfazione che gli
fanno...
soddisfazione che possono avere è quella di vincere quel campionato, vincere la Coppa Asiatica, andare a confrontarsi al mondiale per club con le squadre europee. Se no sarà sempre comunque un calcio non di serie B, ma un calcio senza passione, senza niente, insomma.
Lo fai solo per soldi e basta.
Sicuramente. Poi questo mi sembra che i calciatori sono dei professionisti, devi cercare
per carità,
di utilizzare
scelte legittime che nessuno discute. Certo, si mette a posto per la sua famiglia, la famiglia della sua famiglia e le generazioni future, è ovvio. Questo però è chiaro che anche un club, non dico solo il Napoli, ma un Inter, un Milan, ecco, penso a Brozovic, che è un giocatore che è ancora nel pieno delle sue facoltà psicofisiche, che poteva andare al Barcellona per 6-7 milioni di euro l'anno e invece ha scelto di andare a chiudere la carriera di fatto, pur non avendo un'età ancora da fine carriera. Questo voglio dire, lo stesso Koulibaly che dal Chelsea è andato
hanno fatto queste scelte. Allora, innanzitutto pensiamo che per alcuni dei calciatori che sono andati a giocare in quel mondo c'è comunque anche una scelta dal punto di vista religioso che forse ha avuto la sua importanza, e questo è un discorso. Il discorso, non stupiamoci se fra un anno tornano tutti indietro a Canossa in prestito con gli ingaggi pagati dagli arabi o altre cose, perché non sono per là, non lo so, vedremo.
Saremo a vedere, va bene. Fabio, che tempo fa a Miami? Qui a Napoli si crepa, ti posso dire la verità, però pure Miami è bella umida, 90-95% di umidità.
No, in questi giorni non è molto umido, fa molto caldo, siamo sui 96 Fahrenheit, che credo che siano 34-35,
sì, più o meno, sì. Vabbè. Va bene, un abbraccio, fatti un tuffo.
Sono tutti in attesa, sono tutti in attesa di Messi qua, credo che il...
Quando viene?
Il 16, se va tutto a posto, perché così da fonti mi dicevano che il contratto materialmente non era ancora stato firmato con la MLS, perché qua i calciatori non firmano i contratti con le squadre, ma firmano i contratti con la Lega.
Con la Lega.
Sì, però credo che sia il giorno 16, forse ho capito che dovrebbe essere presentato, sarà in, vi dico soltanto una piccola cosa, che per la prima partita che giocherà Messi, che non è una partita di campionato, ma una partita di coppa, per dirti, la suite dello stadio di Miami viene venduta, che normalmente costava 2-3 mila euro, viene venduta a $60,000, viene venduta a $65,000, quindi fate un po' i vostri conti.
Mamma mia.
Il biglietto più economico dello stadio di Miami sono $29, adesso non si trova niente a meno di 800, quindi fate un po', questo vi dice un po' la dimensione di quello che sta capitando qua.
Questo dimostra ancora quanto sia trainante il nome Lionel Messi, nonostante non sia
sicuro. Soprattutto, dove esiste una comunità argentina fortissima, sì, una comunità infatti comunque sudamericana fortissima, e quindi questo è. Sono tutti qua.
Grazie Fabio di essere stato con noi.
Grazie a voi, alla prossima.
Ciao, a presto. Grazie. Ciao. Allora, Fabio Parisi ci ha raccontato anche una chicca, no? Di quello che vuol dire Lionel Messi in America. Noi continuiamo però a parlare di Napoli, lo facciamo tra pochi istanti. Con noi ci sarà il baronetto Riposillipo, Gianni Improta, pubblicità.
Marte Spot Live, tiro al bersaglio. Marte Spot Live, tiro al bersaglio.
Sono le 20:35, ancora buonasera, bentrovati da Francesco Marciano. Voglio salutare, lo ritrovo con un affetto e con grande, grandissimo piacere, Gianni Improta, il baronetto Riposillipo, direttore. Buonasera.
Ciao, buonasera. Ciao, buonasera a tutti.
Ben trovato. Allora Gianni, ti dico e ti chiedo innanzitutto un giudizio sul nuovo direttore sportivo del Napoli, Mauro Meluso. È arrivato un po' all'improvviso questo tweet del presidente. Si pensava addirittura quest'oggi che potesse essere quasi imminente l'arrivo di Frederic Massara come DS, invece c'è Mauro Meluso.
Mauro Meluso ha battuto sul filo di lana, bisognerebbe dire, Massara. Ma Mauro lo conosco molto bene, una persona in gamba, ha fatto tutta la classica trafila, no? Come si suol dire, la gavetta, partendo dal basso, ottenendo sempre dei lucidi risultati, e poi è arrivato anche in Serie A con la doppia promozione con il Lecce, dalla C alla B, dalla B alla A in 2 anni, per poi affacciarsi anche alla Spezia, dove ultimamente si è ho preferito stare un po' fermo, evidentemente ha fatto questo per migliorare il suo bagaglio di conoscenze, quindi, e poi è arrivato diciamo al Napoli, attenzione, è arrivato nella società campione d'Italia, evidentemente il presidente ha visto nella persona di Mauro Meluso il direttore sportivo che può fare al caso loro, una persona tranquilla, pagata, intelligente, di parola. Lui è calabrese, lo conosco da tanti anni, e quindi penso che sia stato un buon affare, ecco, per tutti e due, per Mauro per consolidare, diciamo, la sua carriera e per il Napoli che ovviamente si è accaparrato una persona, un dirigente di tutto rispetto che sa fare il proprio mestiere.
Sa di calcio?
Sì, sì, sa di calcio, è un uomo di calcio, è stato ex calciatore, ha fatto, ripeto, tutta l'altra fila dalla C, B, A, insomma, ne ha da vendere di esperienze, quindi da parte mia, a braccio aperto da napoletano, sono suo amico e lo accolgo con molto piacere, sono convinto che darà il suo contributo come tutti speriamo.
Senti Gianni, io chiacchieravo poco fa con l'agente FIFA Fabio Parisi e dicevo, sai, quando un uomo di campo, un uomo di calcio, come appunto lo è Mauro Meluso, ma come lo era d'altro canto e lo è tuttora Cristiano Giuntoli, che veniva da esperienze minori prima di arrivare a Napoli, no, anche lui veniva dal Carpi, altre squadre prima, eccetera, e si tuffano in sfide importanti per le loro carriere. Non parlo del Napoli, ma parlo delle squadre precedenti, ecco, lo Spezia, il Lecce, contribuendo alla salvezza con lo Spezia e al doppio salto di categoria con il Lecce, eccetera. Le loro sfide sono sempre quelle, no? Con mezzi limitati, risorse economiche anche limitate, cercare di prendere il talento, trovare il giovane, provarlo anche a vendere bene per consentire anche alla società di fare cassa, eccetera. No, conosciamo il lavoro che viene fatto in queste categorie, in queste squadre da grandi professionisti del calcio, quali i direttori sportivi e lo scouting di ogni club. Figuriamoci le sfide quando si alzano l'asticella, cioè secondo me si può divertire, ecco, Meluso, questo voglio dire.
Sì, 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 no, ma assolutamente, sono d'accordo con te, ma poi, ecco, nel momento in cui arrivano in società, società importanti, quindi stiamo parlando del Napoli, campione d'Italia tra l'altro, avendo poi a disposizione altri mezzi per poter arrivare a quei calciatori che loro attraverso l'organizzazione dello scouting, oggi si lavora così, possono segnalare, quindi più facilmente diciamo portarle nelle società dove lavorano, a differenza di quando militavano in società che avevano mezzi limitati. Quindi ripeto, non è una sorpresa, è un qualcosa che mi piace, questo fatto che Mauro sia diventato direttore sportivo del Napoli. Evidentemente De Laurentiis ancora una volta ha voluto sorprendere tutti e ha messo fuori un nome che nessuno si aspettava, però per la sua trapila che ha fatto anche nelle categorie inferiori è un nome di tutto rispetto.
Ecco, un nome di tutto rispetto. Gianni, tu sei un dirigente e un dirigente come il direttore sportivo ha il compito di lavorare in sinergia, in simbiosi con l'allenatore, con lo scouting e fungere anche da trade union, se vogliamo, no? tra la squadra e la società, il presidente, magari, ecco, gli altri organi della società. Quindi sarà è un'eredità pesante quella che raccolgono Mauro Meluso e Rudy Garcia, no? È un tandem nuovo che va a sostituire il tandem campione d'Italia, quello composto da Giuntoli e Spalletti.
No, ma assolutamente loro sanno che tipo di responsabilità si sono addossate, però parliamo, come hai detto tu, giusto appunto, di uomini di calcio, quindi che sanno essereggiarsi nei meandri di un'organizzazione di squadra e nei meandri di un calciomercato che ovviamente nasconde sempre delle insidie, quindi poi hanno rapporti che si sono consolidati all'interno del sistema calcio, quindi sono conosciuti, rispettati, e bisognava cambiare. De Laurentiis ha affidato al duo Garcia diciamo ora Meluzzo la possibilità di continuare sulla falsariga di quello che è stato fatto da Spalletti e da Giuntoli.
Sì, perché poi alla fine Giuntoli veniva dal Carpi anni fa,
esatto,
non adesso.
Sì, sì.
E quindi...
Se guardiamo le cronistorie sono più o meno similari. Poi Giuntoli è stato a 8 anni a Napoli e se è rimasto a Napoli vuol dire qualcosa di buono fatto.
Certo, assolutamente. Senti Gianni, siamo al 12 luglio, stiamo guardando il calciomercato, vediamo che cosa succede con il Paris Saint-Germain, no? L'offerta, il duecentino di cui parlava il presidente De Laurentiis qualche giorno fa durante la presentazione delle nuove maglie. Mettiamo caso, allora, noi ci auguriamo ovviamente che Osimhen resti, no Gianni? Perché mi sembra evidente da tifosi oltre che da operatori del settore.
Altrimenti no, la partenza deve essere quella, altrimenti si tratterebbe di una falsa partenza.
Sì, bravi, infatti. Ma qualora dovesse essere, diciamo così, discussa la cessione del calciatore, quale a tuo parere dovrebbe essere la deadline, cioè il punto di non ritorno? Cioè io sono disposto a parlare con te per la cessione di Osimhen fino al, non lo so, 20 luglio, 20, 25 luglio, 10 luglio, 15 luglio, perché poi sostituire Osimhen non sarebbe facile, questo voglio dire.
Sì. No, sono d'accordo, bisogna, ma io penso che ho capito cosa sta facendo De Laurentiis, man mano che arriva qualche soffiatina da qualche parte lui aumenta il prezzo, non l'ha detto chiaramente ma ha detto Osimhen è incedibile, perché ogni volta che fa capolino qualche notizia, no? Il PSG o chi che sia, lui aumenta il prezzo, quindi sono come nella mente del presidente la non cessione, forse un piccolo errore l'ha commesso perché avrebbe dovuto dire da sempre Osimhen è incedibile.
Beh, lui però l'ha detto, cioè incedibile a meno che non arrivi questa super
ecco quella, a meno che ovviamente purtroppo ha lasciato uno spiraglio aperto che a mio avviso però è sempre chiuso. Io la vedo così dall'esterno. Io l'ho lasciato aperto forse per giocarci sopra, no? Il presidente.
Chi lo sa, certo, anche questo.
Fare il misterioso e poi fare delle sorprese, come giustamente ha fatto con Garcia e con Meluso. Nessuno si aspettava questi due nomi e sono venuti fuori, e la stessa cosa starà facendo con Osimhen, ma la mia convinzione è che Osimhen resterà al 100%.
Senti direttore, prima di salutarti ho citato le maglie, ti piacciono le due nuove maglie?
Ma tutto quello che rappresenta il Napoli a me piace.
Non avevo dubbi mi rispondessi così, non avevo dubbi. Poi c'è il Vesuvio e si può cedere tutto, anche il Vesuvio, ma non in proprio.
Bravo, quindi a maggior ragione.
Va bene direttore, grazie sempre, buona serata,
un abbraccio, buona ciao, serata, abbraccio a te. Ciao Gianni, grazie.
Gianni Improta. Sono le 20:45, amici, 339 666 9990. Mi ha fatto sorridere un amico che scrive: Paco, sei un grande. Mi hai fatto troppo ridere e vabbè, noi però siamo superiori e pensiamo ad altro. Va bene, ci fermiamo. Vincenzo Russo mi dice che è tempo di pubblicità.
Marte Spot Live, tiro al bersaglio. Marte Spot Live, tiro al bersaglio.
Allora, eccoci qui, 20:48 minuti, ancora buonasera e bentrovati a Marte Sport Live, tiro al bersaglio da Francesco Marciano. Voglio salutare il direttore Giuseppe Cannella in diretta con noi, buonasera, ciao direttore, come stai?
Buonasera, ciao Francesco, ciao, buonasera, perché, ciao. Accaldato.
Mamma mia, si muore, veramente è una cosa incredibile, davvero.
Siamo
lamentati del fresco, no? Qualche tempo fa, del freddo strano di maggio e giugno, adesso è arrivato il caldo tutto ad un botto. Io preferisco il fresco, non so tu.
Pure io, però diceva mia nonna: è caldo che deve fare.
Ah sì sì, se non facesse caldo ci dovremmo preoccupare, forse però è un po' eccessivo, ma ormai ci stiamo abituando a un clima tropicale, no? Arriveranno le estati torride con gli acquazzoni improvvisi, soprattutto ad agosto. Vabbè, senti, invece è stato un po' un fulmine a ciel sereno il tweet di oggi del presidente Laurentiis, no? Con l'annuncio di Mauro Meluso, nuovo DS azzurro, si pensava dovesse essere Massara il prescelto e invece c'è stata la scelta invece di Mauro Meluso. Che direttore vedremo all'opera, direttore?
Vabbè, De Laurentiis non è nuova a questi, diciamo, profili. Se ricordo quando ha ingaggiato nel ruolo Bigon, veniva dalla stessa storia,
come
Giuntoli, sì. Di Giuntoli e dalla stessa storia di Meluso, che ha un po' più diversa dagli altri, ha più un'età, diciamo, matura, siamo coetanei, quindi però è il profilo che De Laurentiis cercava, anche se io, leggendo e sentendo tutti voi, pensavo che Massara potesse approdare per il semplice fatto che Garcia, secondo me, è stato consigliato anche tra virgolette da Sabatini, e Massara è pupillo di Walter, però erano insomma un po' idee mie in base alla mia esperienza. Mauro è uno che ha fatto tanta gavetta, ripeto, è il profilo di Bigon quando è arrivato, è il profilo di Giuntoli quando è arrivato. De Laurentiis vuole operatori che facciano il loro lavoro, tra virgolette, in silenzio, ed è rispettato il suo itinerario, no?
Sì, sì, certo, non prende uomini che siano ingombranti dal punto di vista della comunicazione, forse, invece preferisce chi lavora magari più in silenzio.
Non ne ha bisogno, perché
e
lui
ha risultati, sì.
Francesco, perdonami, lui è quando parla sa quello che vuole, sa quello che dice, quindi ritiene che questa figura possa, come dire, compromettere il suo profilo e il suo modo di pensare, per cui i risultati sono stati sempre eccellenti nelle scelte di questi direttori sportivi, tra virgolette, professionisti validi, ma che hanno un tipo di approccio diverso a quello che è la comunicazione, che in altri club in Serie A questo ruolo dedica, no?
Sì, certo. Quindi, certo. Sì. Senti, direttore, ne parlavo poco fa con un comune amico, con Gianni Prota, e parlavo proprio di Mauro Meluso e parlavamo della sinergia che deve crearsi inevitabilmente tra il DS e l'allenatore, che di solito vanno a braccetto, no? Nell'immaginario collettivo un po' di tutti, no? Sono il trade union tra squadra e società, il direttore sportivo e l'allenatore si confrontano anche per gli acquisti, le strategie, il direttore segue sempre gli allenamenti e costantemente la squadra, insomma è un bel tandem quello che si va a fare.
E quello è il profilo che ha scelto il presidente. Mauro è uno di quelli che vive la settimana, vive lo spogliatoio, è un ex calciatore, sa stare all'interno di uno spogliatoio, sa ascoltare, sa rapportarsi con gli allenatori. Lui allo Spezia ha avuto Italiano, quindi questo è un altro, come dire, itinerario. Può darsi che quando il presidente voleva o ha parlato con Vincenzo, ha avuto anche qualche indirizzo sotto questo aspetto, ma questi sono tutti, io che conosco l'ambiente faccio queste analisi, però ripeto, professionalmente è uno che vive la squadra, è uno di quei direttori che la settimana la vive intensamente, si fida dello scouting e avrà anche uomini suoi e poi vediamo.
Sicuramente sì. Senti, se penso alla deadline, se vogliamo dare una deadline di cessione eventuale di Osimhen, perché noi ci auguriamo che resti e sarà sicuramente così, anzi ce l'auguriamo fino alla fine, no? Però se il presidente parla del duecentino e di quest'unico club che se lo può permettere, il Paris Saint-Germain, a un certo punto sì, ok, te lo voglio pure dare, mi devi dare tutti i soldi che ti chiedo, però ti devi muovere perché poi io devo sostituirlo e non c'è più tempo perché inizia il ritiro, inizia il campionato, eccetera.
Già, hai detto tutto tu.
No, la domanda era, no, fino a quando secondo te si può tirare la corda? Questo voglio dire.
Ma con quei club là non è che tiri tanto. Loro stanno analizzando, provo a mettermi nei panni, anche se sono capi importantissimi, parlo di gestione al Paris Saint-Germain, la vicenda Mbappé. Avranno sicuramente intavolato dei rapporti con questo calciatore, qualora lo dovessero perdere è importante prendere un giocatore di pari livello. Fa bene De Laurentiis a chiedere 200 milioni di euro, perché poi a scendere c'è sempre tempo. Se ne chiedi 50, certo. 150 e te li danno, dici potevo chiedere 200.
Ah, sicuramente sì. Va bene, direttore, se guardiamo in questo momento, oggi è 12 luglio, dopodomani si parte per il ritiro, le squadre si stanno cominciando a radunare, a ritrovare, eccetera. Ad oggi, 12 luglio, così com'è, il Napoli è sempre la squadra da battere?
Non ha fatto nulla, non ha preso nulla, non ha dato via nessuno. È la squadra che ha vinto.
A parte Kim.
Non lo so, perché fino a quando non c'è l'ufficialità.
Vabbè, diciamo che
sicuramente troverà un calciatore all'altezza per sostituirlo, e quella che ha vinto è quella da battere. Quindi è sempre in prima fila sotto questo aspetto.
Va bene, anche perché sono le altre a doversi rinforzare, se vogliamo.
Lo stanno facendo.
Distanza siderale.
Noi ci troviamo in questo momento, io no, perché faccio intermediazione e non a grandi livelli, però oggi devi tamponare quello che è il flusso economico che arriva dall'Oriente, dall'Arabia, quindi fai un po' fatica. Se riesci a mettere a posto i bilanci ti puoi muovere sul mercato, è un po' tutto fermo, ma se partono questi campioni, come leggo, fai fatica a rimpacciarli.
Eh sì, poi tra l'altro se pensiamo che ci sono questi club che investono a mani basse, stanno provando a farlo, i club arabi, nel nostro campionato in Serie A, in Europa, eccetera, diventa poi difficile competere. Io penso all'offerta che leggo sui vari giornali, potrebbero addirittura formulare a Zielinski, no? 12 milioni all'anno per 3 anni, devi alzare le mani, dire non posso competere.
Beato Zielinski. Creato di non rappresenta. No, ma è la verità, ragazzi, è inutile che ci diamo intorno. Ma come si fa un calciatore che sa di vivere e guadagnare massimo per 8-9 anni a non accettare un'offerta del genere? Cioè, ti cambia la vita, la tua, quella dei tuoi familiari, della gente che ti assiste, ma non scherziamo. Poi dopo questi ormai hanno preso in mano il calcio, è una sfida di famiglia, chi fa di più, sono abituati così, beato chi ci capita. Io pensavo che la fortuna non esistesse nello sport, invece esiste.
Sì, e certo dispiace un po', perché per esempio alcuni calciatori, ecco, i vari Zielinski o i Brozovic, se vogliamo, lo stesso Koulibaly, anche se è andato lì anche per motivi di religione, eccetera, sicuramente non da giudicare per questo, però io credo che avrebbero potuto dare ancora tanto alla loro carriera in ambiti differenti. Koulibaly era al Chelsea, Brozovic poteva andare al Barcellona, eccetera. Quando vai lì, nonostante sia ancora nel pieno dell'età, hai finito di giocare, nel senso di essere competitivo.
Non so, però vai a vedere il conto in banca.
È tutta una questione di denaro, lo so.
Non è una questione. Allora, non è che a Koulibaly, al Chelsea, mancano i soldi, detto in modo molto paesano, diciamo. Però quando poi vai a cambiare in 3 anni il tuo modo di vivere, ripeto, non c'è nulla che tenga, quelli non si informano manco dove vanno a dormire.
Certo.
Non scherziamo, è una cosa che ti cambia la vita e non c'è discussione da fare. Poi è chiaro, ci sono anche quelli che dicono: io sto bene con quello che ho, voglio giocare in campionati importanti come quelli europei e resti, ma 1 su 10.
È così, 1 su 10 sono pochi. Messi, per esempio, ha rifiutato l'area.
Dove li metto?
Però è andato in
dove
America.
Li mette più? Dove li mette più i soldi? Là sono scelti di vita.
Dove li mette più?
Anche
sotto il materasso li può mettere.
Non c'è
Hai ragione.
Va bene, Peppe, grazie. Grazie a te, buonasera.
Ciao, ciao direttore, ciao ciao, grazie di essere stato con noi. Va bene, allora voglio salutarvi e noi ci ritroviamo domani sera, ovviamente per il mio terzo e ultimo appuntamento della settimana con Marte Sport Live Tiro al Bersaglio. Ringrazio Vincenzo Russo in regia, gli appuntamenti di domani li conoscete: alle 12 Forza Napoli sempre, alle 13 Marte Sport Live e alle 20 Marte Sport Live Tiro al Bersaglio. È tutto, buona serata da Francesco Marciano, Forza Napoli, ciao.
Marte Sport Live Tiro al Bersaglio.